Per cominciare parleremo di illusionismo, di mentalismo e di che cosa queste attività abbiano a che fare anche con le questioni di genere di cui noi ci occupiamo. Lo faremo con un ospite che torna ai microfoni di Radio Popolare e tra pochissimo a Sui Generis. Allora, cominciamo questa puntata di Sui Generis, penultima puntata di stagione, con un libro che sono molto contenta di avere qui tra le mie mani e che verrà in vacanza con me. Il suo autore è una persona che io seguo ormai da diversi anni, anche attraverso il sito della Wuming Foundation. Sono stata felicissima dell'uscita di questo suo nuovo lavoro, che si intitola Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni, edito da Nero Edizioni. Il suo autore è Mariano Tomatis, che è in collegamento con noi. Ciao Mariano.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, noi avevamo già parlato, caro Mariano, in occasione di un altro tuo lavoro di qualche tempo fa, del 2013, se non sbaglio, un documentario che si intitolava Donne a metà, che era sulla violenza esercitata sul corpo femminile durante gli spettacoli di illusionismo. Con questo libro, diciamo, hai fatto come un capitolo successivo, insomma, dal mio punto di vista. Tu sei scrittore, illusionista, sei storico del mentalismo. La prima cosa che ti chiederei di spiegarci, di raccontarci, dato che ne parleremo diffusamente in questa chiacchierata, è che cos'è il mentalismo. Partiamo da lì.
Sì, il mentalismo è quella branca della prestigiazione che nega la sua natura illusoria. Quando vediamo un prestigiatore far apparire la colomba, possiamo intuire che ce l'aveva nascosta da qualche parte prima e applaudiamo la sua capacità di illuderci che questo sia successo davvero. Invece, quando vediamo una o un mentalista in azione, che utilizza anche lei trucchi appunto che fanno parte della prestigiazione, alcune persone del pubblico possono pensare che non ci sia un trucco o che il trucco in qualche modo sia legato alla psicologia, ma non abbia niente a che vedere con le maniche, con le carte nascoste nelle maniche, i fili invisibili o le botole. Quindi è la parte dell'illusionismo più vera dal punto di vista della percezione di chi osserva, e quindi chi fa mentalismo è molto bravo a confondere le idee del pubblico e iniettare questa impressione che quello che succede davanti agli occhi stia succedendo davvero. Ed è affascinante ed è inquietante allo stesso tempo, proprio perché noi sappiamo che l'illusione è una cosa positiva quando chi la percepisce sa di trovarsi davanti all'illusione e accetta un patto, diciamo, con l'artista che ha di fronte. Quando invece questa premessa è un po' più offuscata e confusa, si entra in un ambito dove le questioni etiche diventano importanti.
Eh sì, e veniamo proprio all'etica e alle questioni di genere. Appunto, l'abbiamo detto, tu avevi già affrontato il rapporto tra questioni di genere e mentalismo, illusionismo in lavori precedenti. Negli spettacoli di illusionismo le donne vengono tipicamente schiacciate, segate, torturate in mezzo alla gioia degli spettatori. Ecco, la domanda che ti voglio fare e che ci porta quindi al tuo libro è se è davvero così, se il corpo delle donne è sempre stato un oggetto passivo, oppure se ci sono state, insomma, si intuisce già la risposta, dei casi diversi. Come li hai trovati? Che cosa raccontano?
Sì, hai fatto bene a tracciare questa genealogia dalle mie pagine, perché 9 anni fa mi ero occupato della donna in quanto vittima di noi illusionisti maschi. È interessante che anche quando poi le illusioniste donna segano in due una persona, questa persona è sempre una donna, quasi come se non si riuscisse a emanciparci da questa cosa. Una giusta critica che potrebbe farmi una compagna, che mi hanno fatto delle compagne, è che dal documentario emerge soltanto la figura della donna come vittima, perché il documentario era una domanda che facevo al mio genere e mi chiedevo: davvero noi maschi non sappiamo portare in scena realtà diverse, e come spesso capita, le donne non hanno aspettato che fossimo noi a essere gentili con loro e a cambiare storie. Molte di loro hanno deciso di utilizzare gli stessi strumenti dell'illusionismo, della magia, del mentalismo per trovare degli spazi di emancipazione. Quindi, passando dall'immagine della donna come vittima a invece una figura capace di prendere in mano il proprio destino e fare hacking di queste tecniche e utilizzarle per trovarsi degli spazi di emancipazione, ho trovato nella storia sei figure, sei donne che sono andato a ricercare i luoghi dove hanno operato, quindi questo è anche un diario di viaggio che parte da Torino e arriva a Orléans passando per varie località nella Francia, e ciascuna di loro ha fatto questo, cioè non ha certo aspettato, non ha sicuramente prestato il proprio corpo alla sega di un uomo, ma ha deciso di ribaltare il tavolo e ha utilizzato quegli stessi strumenti per raccontare storie altre, e il che l'ho trovato straordinariamente interessante per me maschio, perché mi fa vedere delle possibilità narrative, teatrali, sceniche, che sono assolutamente inedite, che a noi non sarebbero mai venute in mente perché siamo noi maschi un po' prigionieri di quella storia.
Adesso veniamo a queste sei figure che tu hai individuato, vediamo come le hai trovate, però prima invece rivolgerei l'attenzione a tutte le altre, che sono quelle che poi nei racconti e nelle fonti che tu stesso poi citi sono indicate come tre puntini, un asterisco, due iniziali. E tu parli nel prologo di uno straordinario contributo femminile allo sviluppo del mentalismo. Chi erano quindi queste donne di cui invece non sappiamo niente, ma che hanno contribuito invece appunto allo sviluppo del mentalismo?
Ecco, con la fine del Settecento nasce questa condizione mentale chiamata sonnambulismo, che ricorda quella che sperimentiamo quando ci svegliamo di notte in cucina e non sappiamo come ci siamo finiti, ma era una condizione che poteva essere provocata di giorno, quasi sempre da un maschio, su una donna, che muovendo le mani in un certo modo e magnetizzando la persona, la metteva in questo stato mentale che le apriva il terzo occhio. Questo si raccontava all'epoca, e quindi la scena che si vedeva prima negli ospedali, perché all'inizio era stata utilizzata come metodo per curare, perché queste veggenti erano in grado, come se fossero degli ecografi umani, di vedere le malattie, di prevederne il decorso, quindi venivano utilizzate per scopi di trattamento. Il trattamento cede poi il passo all'intrattenimento, quando la gente vuole vedere queste cose, c'è una domanda sempre più grande di questi prodigi, e in quella fase che copre tutto l'Ottocento, queste personaggi saranno applaudite nei teatri perché, messe in stato di sonnambulismo, dimostrano doti pazzesche, possono leggere nel pensiero, prevedere il futuro, leggere bendate, leggere i libri chiusi, e la scena che si presentò per un secolo fu assolutamente interessante, perché lì il gioco tra i generi era molto più sottile. L'uomo aveva il potere di mettere le donne in quello stato, ma una volta che finivano in quello stato, le donne diventavano super potenti e più potenti dell'uomo che le aveva magnetizzate. Quindi l'uomo diventava una sorta di valletto che doveva agire servizievole verso la vera star della scena. Di queste donne abbiamo pochissimi nomi, perché tipicamente nelle relazioni che raccontano questi esperimenti si usavano gli asterischi, non c'era solo il cognome del marito, e quindi per me è stato partire alla ricerca di alcuni di questi nomi. Per esempio, il libro si apre a Torino con la Sibilla moderna. Chi è? Come si chiamava? Qual era il suo nome di battesimo? E andare a cercare quello che c'era dietro questo pseudonimo mi ha fatto scoprire delle storie pazzesche. In particolare, che lei aveva tre diversi nomi, e decidere quale fosse quello giusto apre varie questioni, perché in momenti diversi ha usato nomi diversi per scopi diversi, ma tutti l'hanno sempre solo conosciuta come la Sibilla moderna. E il libro cerca anche di far vedere quanto è fertile incuriosirsi sui nomi, su personaggi appunto che sono stati sempre cancellate, per far vedere quanto un semplice lavoro di ricerca può far scoprire cose incredibili.
Senti, tu hai citato all'inizio di questo piccolo percorso che ci hai mostrato gli ospedali, venivano utilizzati questi poteri negli ospedali. Ci sono delle storie, anche una delle storie che racconti tu, che poi finiscono in ospedali psichiatrici. C'è un filo rosso.
C'è un crescendo nella gravità delle situazioni che costoro hanno dovuto subire e affrontare con la magia. L'ultima storia è la più inquietante, perché la figlia dell'uomo che in teatro presentava il numero della donna invisibile con la moglie, costringendola in stanzette minuscole tutto il giorno, nascosta perché non doveva farsi vedere, e questa donna interagiva col pubblico appunto sbirciando da un fessura e parlando dentro un tubo, per cui era invisibile solo agli occhi del pubblico, nella realtà faceva un lavoro orribile, segregata, eccetera. La figlia di quest'uomo un giorno si sveglia in manicomio, invisibile al mondo perché alla famiglia viene comunicato che è morta, e non capisce come questo gioco di prestigio che aveva in qualche modo coinvolto la moglie di suo padre, sia passata a un livello al cubo, e lei si trova prigioniera di questo gioco di prestigio impazzito, come in un romanzo di Kafka, si chiede cosa ci faccio qui, e passerà tutti gli anni successivi a utilizzare dall'interno dell'istituzione psichiatrica i metodi che il padre aveva utilizzato per una vita da illusionista, per capire intanto chi c'era rinchiusa lì dentro e per liberarsi. È una storia che, se io l'avessi inventata, un editor me l'avrebbe bocciata dicendomi no, questa non è credibile, è troppo assurda, e invece in qualche modo mi posso permettere il lusso dell'assurdo perché è una storia vera. E quindi l'ultimo capitolo segue il tentativo di costei di liberarsi da un'istituzione all'interno della quale qualunque parola si pronunci è inquadrata nella cornice della follia, e quindi lei non riesce a gridare la sua sanità, qualunque cosa voglia dire, ed è una storia assolutamente, l'ho messa alla fine, sono andato a Orléans come fine del mio viaggio, perché è anche l'ultimo dei sei manicomi in cui lei viene rinchiusa, ed è una storia che incrocia illusionismo, mentalismo, antipsichiatria, con una evoluzione per me totalmente inaspettata, perché uno degli strumenti che lei impiega per cercare di forzare le barriere di quella prigione, perché era un manicomio ottocentesco, basta leggere Foucault per sapere in che condizioni venivano tenuti le persone con questi disturbi, lei utilizza e crea a tavolino un complotto puntesco a livello europeo, che è uno dei semini che poi nel corso del Novecento si legheranno ad altri complotti e diventeranno negli ultimi anni QAnon. Per cui c'è questo rapporto tra QAnon e tutto il complottismo legato a Q e alle teorie dell'ultradestra americana, e quelle storie. Abbiamo a un certo punto a Orléans, io mi siedo su una panchina, telefono a Booming 1, autore della Q di complotto, per confrontarmi con lui, e lui diventa un personaggio delle mie pagine e cerca di darmi una mano per districarmi in mezzo a questa vicenda, e a distanza, lui a Bologna, io a Orléans, facciamo dei paralleli e scopriamo che la marchesa de Barry, Hillary Clinton e Obama chiaramente gioca il ruolo che lì giocava il conte d'Orléans, eccetera, per cui troviamo dei ponti tra presente e passato che sono vertiginosi ma assolutamente fertili per quanto riguarda la comprensione di quello che è successo.
Eh sì, è una vera e propria spin-off del libro di Wuming che hai citato, Wuming 1, la Q di complotto, edito da Allegre nel 2021. E Mariano Tomatis, appunto autore di Incantagioni, storie di veggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni, un libro che assolutamente ci sentiamo di consigliarvi per la vostra estate anche. Che cosa ne è adesso del rapporto tra questioni di genere, illusionismo e mentalismo? Oggi le donne fanno parte di questo mondo con ruoli diversi, oppure poco è cambiato?
Ci sono delle figure che hanno capito che anche giocare sui generi può diventare spettacolo. Ho in mente una coppia straordinaria di due illusionisti che si chiamano Scott e Muriel, sono marito e moglie, e presentano dei numeri che sono strepitosi. In uno lui entra in scena, sul palco c'è già la cassa pronta ad accogliere la moglie, uno lo capisce perché c'è la silhouette femminile sul bordo della cassa, lui inciampa e cade dentro la scatola. Quindi la moglie entra, si accorge di poterne approfittare, chiude la scatola, però butta un occhio a questa silhouette e dice: non è la silhouette di un uomo. Quindi prende il seno, lo sposta sul pube della figura, e questa figura che prima rappresentava una donna improvvisamente rappresenta un uomo, per cui soddisfatta si è resa conto di aver trasformato la cassa in una cassa dove si può segare un uomo, e quindi procede a segare in due l'uomo, che non riesce a sfuggire. Qui c'è un gioco sottilissimo, perché non rinunciano alla vecchia illusione teatrale che ha una sua storia, un suo fascino, eccetera, ma riescono a ripresentarla inquadrandola in un modo diverso e dando al pubblico un piacere che è doppio: c'è il piacere del mistero, come ha fatto quella lama ad attraversare un corpo, ma c'è anche il piacere liberatorio di vedere che finalmente qualcuno ha rotto quel racconto, sempre riportato allo stesso modo, per proporre una prospettiva completamente diversa. Ed è davvero, quando l'ho visto, sono rimasto incantato, perché ho detto: questo è il lavoro da fare.
E allora tu sarai anche in giro in quest'estate a presentare il libro, leggo dal tuo sito che sarai il 9 luglio a Reggio Emilia, il 20 luglio a Rio nell'Elba in provincia di Livorno e il 22 luglio invece ancora a Torino, tra l'altro con Filo Sottile, che salutiamo. Io ti ringrazio molto per questa chiacchierata e niente, aspettiamo il tuo prossimo lavoro. Ah, non ho detto questa cosa, che il tuo lavoro è diviso in due edizioni, in due testi.
Sì, al testo principale ho accompagnato un secondo testo che contiene l'indice dei nomi, una serie di tavole aggiuntive molto d'epoca, molto belle, e tutta la documentazione che ho utilizzato per scriverlo, e quindi per chi amasse le sei storie che racconto, lì c'è un modo per raddoppiare l'esperienza del piacere della lettura, perché consente di accedere direttamente ai documenti originali e approfondire notevolmente di più tutte queste vicende. Chi mai leggendo avesse sviluppasse il desiderio, che ne so, di scrivere un podcast o di fare un documentario itinerante, lì troverà un sacco di materiale utile da portarsi in viaggio e per scrivere le diverse puntate. È una storia che appartiene a tutti, non ho certo io il copyright, per cui sarebbe bello che qualcun'altra o qualcun altro si impadronisse di queste sei storie e me le facesse vedere da un punto di vista completamente nuovo.
Grazie mille, grazie a Mariano Tomatis per essere stato con noi, grazie.
Grazie, buona giornata.